Riprendiamo la discussione attraverso la regolazione del passaggio attraverso il punto di restrizione. Quello del passaggio di questo controllo potremmo dire che si trova in G1. Avremo quindi la fase G1 prima del punto di restrizione e la fase G1 dopo il punto di restrizione. Adesso, nell'ora che segue, vediamo quello che succede in questa comunicazione cellulare che vi dicevo è essenziale per superare questo punto di restrizione, cioè i fattori cosiddetti mitogenici, quelli che fanno compiere alla cellula un ciclo di divisione cellulare, agiscono attraverso l'interazione con dei recettori della superficie membranale. E dobbiamo riuscire a capire quali sono gli eventi che permettono di superare il punto di restrizione. Allora, dobbiamo avere, abbiamo detto, un segnale mitogenico. Un segnale mitogenico vuol dire un'attivazione della cellula che passa attraverso l'interazione tra un ligando e un recettore. Quindi il concetto è il seguente: se questa in verde è la cellula che riceve il segnale mitogenico, vuol dire che c'è questo segnale che si è legato a dei suoi recettori della superficie cellulare. A meno che siano dei recettori intracellulari, qualora il ligando, cioè la molecola che stimola, sia una molecola in grado di attraversare il doppio strato fosfolipidico, tipo gli ormoni steroidei. Ma gli ormoni steroidei in qualche modo li abbiamo già visto, perché abbiamo visto che il loro recettore stesso, quando è legato a questi ormoni, trasloca nel nucleo e regola l'espressione genica. Quindi aggiungiamo un altro tassello in questa comunicazione cellulare, che è quella dell'attivazione di una certa categoria di recettori della superficie cellulare. E la segnalazione mitogenica è in particolare manifestata in seguito all'attivazione di una classe di recettori che si chiamano dei recettori ad attività tirosina chinasi. Quindi abbiamo già sentito parlare delle tirosine chinasi quando abbiamo detto che la tirosina è un amminoacido che può essere fosforilato. Se questa attività enzimatica è contenuta o associata a un recettore, potrò avere un'attivazione di questo enzima. Quindi, se questo è il recettore alla superficie cellulare, questa molecola è una molecola transmembranale che è arrivata alla superficie cellulare attraverso quale via di sintesi? Quella della secrezione, quella che passa dai ribosomi associati al reticolo endoplasmatico, Golgi, membrana plasmatica, ormai li anticipate tutti. Ed è arrivata qua. Questo è il lato citoplasmatico, questo è il lato extracellulare. Ok? Questo è il lato recettoriale, questo è il lato enzimatico. È una proteina transmembranale che ha un dominio extracellulare recettoriale, che quando questa proteina è stata sintetizzata, questo dominio extracellulare in che direzione era? A livello del reticolo endoplasmatico? Verso il lume del reticolo endoplasmatico, mentre la coda enzimatica era citoplasmatica e sempre così è rimasta. Quindi questo è l'atto extracellulare che avrà affinità per un ligando, e c'è un concetto di affinità tra recettore e ligando. Determinate molecole legano e attivano questo recettore, non qualunque molecola. L'attivazione di questo recettore avrà un effetto all'interno della cellula, provoca, il ligando rimane fuori, l'effetto si manifesta dentro alla cellula. Adesso cercheremo di capire come mai si manifesta questo evento all'interno della cellula. Quale sarà l'effetto di questi eventi che saranno scatenati? Queste molecole le vedremo, ma prendiamo solo lo schema generale. Abbiamo uno stimolo che proviene da un'altra cellula, che attiva il recettore, che attiva una sequenza di segnali intracellulari che hanno per effetto la modifica della regolazione dell'espressione genica, che ci porta alla sintesi di mRNA, e quali in particolare? Quelli che portano alla sintesi della nostra prima ciclina del ciclo cellulare, che ci fa entrare, ci permetterà di superare il punto di restrizione. Quindi un segnale, un recettore, una trasduzione del segnale, cioè trasduce, vuol dire, come si può tradurre questa cosa? Vuol dire trasmette all'interno della cellula questo segnale che si propaga, che ha come effetto la regolazione dell'espressione genica, che provoca in particolare la sintesi della ciclina D, che si lega alla sua CDK4, la CDK6, e queste hanno per effetto, è una chidasi, trasloca a livello nucleare, una volta associata alla ciclina, fosforila una proteina che regola un fattore trascrizionale e lo inibisce. Ok? In presenza di RB che lega E2F, che è un fattore trascrizionale, non può promuovere la sintesi delle molecole che ci servono per entrare in fase S. E quindi finché RB è legato a E2F, noi eravamo bloccati in G1. Dal segnale che è arrivato, dalla fosforilazione di RB, questo si stacca da E2F, e E2F può promuovere la sintesi degli enzimi che sono necessari per entrare in fase S. Quindi abbiamo collegato un segnale extracellulare a un trasduttore, quello che ci permette di tradurre all'interno della cellula questo segnale in una catena di eventi che portano alla sintesi della ciclina D, che si lega alla CDK, la CDK è una chinasi, fosforila, qual è il suo bersaglio? RB. RB sta per retinoblastoma, perché in realtà RB, quando è mutato, quando non funziona, porta allo sviluppo nel bambino di un tumore a livello della retina. E quindi è chiamato, ha tenuto la denominazione della patologia. E quindi questa proteina si chiama RB, che sta per retinoblastoma, che corrisponde a questa patologia. Perché quando RB è alterato e non funziona, non ho più bisogno della regolazione, perché non mi tiene più a freno E2F, e quindi la segnalazione può andare avanti a prescindere dal segnale, e quindi a prescindere dalla regolazione, e quindi a prescindere da questo elemento fondamentale che vuole che la divisione cellulare è regolata da messaggi che devono provenire da altre cellule. Se RB non è più funzionante, quelle cellule proliferano per conto loro, ok? Hanno perso il freno che blocca E2F. E se, trattandosi di inibizione, non è così facile da capire, però avete capito? Se io non ho più RB, non ho più la necessità di regolare attraverso la fosforilazione. RB non si lega più a E2F, boh. Se non si lega più, E2F permette la trasmissione dei geni che portano verso la sintesi del DNA. Non si attacca più. Quando la cellula è in G1, e questo è il DNA, ok? E2F è negato da RB. E quando è così, non posso avere la trascrizione. Ok? Quando abbiamo il segnale che ci fa sintetizzare la ciclina D assieme attiva la CDK, questo a questo punto fa sì che RB viene fosforilato e quindi non interagisce più con E2F, E2F può mandare avanti la sintesi degli enzimi che sono, e tutti i regolatori che sono necessari per entrare in fase S. È per quello che ci vuole il gesso. Nella situazione in cui, per un problema di mutazione o RB alterato, che non interagisce più con E2F, non ho più questo freno, ok? E vado verso la fase S, a prescindere dal segnale. Ok? Perché nella fisiologia RB ci frena E2F. E soltanto a fronte della fosforilazione di RB possiamo avere la trascrizione di un insieme di geni che ci porta verso la fase S. Se per motivi di patologia RB non è funzionale, e non lo è sui due alleli, in effetti è uno dei pochi casi in cui è un tumore in realtà ereditario, perché se sono un genitore portatore, in realtà uno dei due alleli è meno efficace, possiamo essere più a rischi, però è presente e quindi ho la regolazione. Se eredito, se il bambino eredita i due geni alterati, dei due alleli alterati, del madre e del padre, allora lui non è più protetto perché non ha un RB funzionale. Ok? In effetti RB fa parte della classe delle molecole che sono dette anti-oncogeniche, perché sono quelle che frenano la proliferazione cellulare, mentre quelle oncogeniche sono quelle che stimolano la proliferazione cellulare. Vedremo dopo un altro esempio che è l'altra faccia della medaglia, e sono, bisogna entrare nel ragionamento di queste regolazioni. Capisco che all'inizio sia un po' destabilizzante, difficile, bisogna esercitarsi. Quindi avete capito questo passaggio, cioè che la ciclina fosforilando RD lascia E2S attiva, che può andare avanti, mandare avanti la trasfezione. Adesso cerchiamo di capire meglio quello, così facciamo un pezzo della comunicazione cellulare, perché se vi faccio tutta la comunicazione cellulare, un pezzo solo, secondo me vi provo tutti a terra, e quindi devo farlo in dose omeopatica. Vediamo quindi questa prima catena di attivazione dell'attivazione di un recettore tirosina chinasi. Questi recettori, quindi è lo stesso che vedete qua come rappresentazione grafica, d'accordo? Questo è il doppio strato fosfolipidico, abbiamo questo recettore che è un recettore transmembranare, il dominio recettoriale extracellulare, il dominio citoplasmatico con una zona che ha delle attività enzimatiche, un'attività enzimatica, tirosina chinasi. Poi abbiamo tra gli attori di questo sceneggiato una proteina che si chiama un adattatore, e questo adattatore è fatto da due moduli, e questo adattatore si chiama GREB2 e FOS. Poi abbiamo una proteina che è una proteina, la vedete come la consideriamo? È transmembranare? No, è solubile, cioè citoplasmatica come SOS e GREB2? No, e com'è? È associata alla membrana plasmatica attraverso un acido grasso. Ok? Quindi lei è stata sintetizzata da ribosomi liberi con una modifica post-traduzionale che gli è aggiunta questa coda ed è associata alla membrana plasmatica e quindi è submembranare. Guardate qua, cosa vi ricorda il fatto di vederla qua? Vi ricorda qualcosa? La cosa è regolata dall'interazione con GDP-GTP e quindi è della famiglia delle proteine che abbiamo visto quando abbiamo fatto il citoscheletro RAC, RO, CDC42 che regolavano la formazione dei lamellipodi, delle stress fibers e dei filopodi. Vi ricordate? E vi ho spiegato che queste proteine erano tutte e tre regolate dall'interazione con il GTP. Per questa regolazione, a riposo, come la situazione qua, non è ancora arrivato il ligando, RAS è legata al GTP. RAS fa parte delle proteine G monomeriche, esattamente come RAC, CDC42 e RO. Adesso è a riposo, vedete che è a riposo? Il recettore non è ancora stato attivato, arriva l'EGF che è ligando, ma siamo nella situazione in cui siamo ancora prima del superamento del punto di restrizione. Rimetto qua la situazione normale, RD è legato, ok? Non andiamo verso S, siamo in questa situazione. Adesso vediamo cosa succede a livello submembranare. A livello submembranare il ligando non si è ancora legato, sta arrivando ma non si è ancora legato. Il recettore è una forma non ancora attivata, RAS non è attivata e legata al GDP e GREB2 è qua nei parametri Ma no, il paralisi non è in italiano. Insomma, è qua in zona. Ma non è, insomma, è pronto, ma la cosa non è ancora successo niente, non c'è stata ancora attivazione. Cosa succede quando arriva il ligando? Quando arriva il ligando, quello che fa è che provoca la dimerizzazione e l'avvicinamento dei recettori. E quindi questo legame, spesso i ligandi sono dei dimeri, e provoca il fatto che il recettore sono uno vicino all'altro. Ok? Li abbiamo avvicinati. Il risultato di averli avvicinati è che ciascuna molecola fosforila l'altra. Si parla di trans-fosforilazione. Abbiamo detto è una chinasi, ha un'attività enzimatica che è in grado di fosforilare delle tirosine. Il recettore, nella sua parte citoplasmatica, ha delle tirosine che indicheremo con Y. Il recettore è una proteina è costituita di aminoacidi, che sono la catena primaria composta da un certo numero di questi aminoacidi, uno tra i 20 che sono disponibili, usati, no, per la sintesi delle proteine. E quindi quando uno va a avere una sequenza delle proteine vede quali sono gli aminoacidi. Quando guarda nella sequenza C-terminale intracellulare di questi recettori, trova che ci sono delle tirosine. Visto che l'attività enzimatica di questo recettore è di fosforilare le tirosine, dall'avvicinamento di una molecola recettoriale all'altra, in realtà non è il recettore che si autofosforila, è autofosforilazione, ma nella misura in cui è uno che fosforila l'altro. Ok? E quindi si parla di trans-fosforilazione, in quanto questa molecola fosforila le tirosine dell'altra e viceversa. Qual è il risultato? Che le tirosine che qua sono rappresentate in azzurro sono fosforilate, mentre la parte in blu scuro è la zona che contiene l'attività chinasica. Se vado a leggere sulla struttura primaria, la sequenza primaria di questa proteina, sono in grado di identificare la zona che contiene l'attività enzimatica. Se io tolgo questa parte qua, il recettore non fosforila più. E quindi sono questi aminoacidi che sono importanti per la fosforilazione. Poi ci sono un'altra parte della molecola dove ci sono delle tirosine, e questo sarà importante per tradurre il segnale. È difficile? Sì, ve l'avevo detto. Ok? Quindi il ligando avvicina i recettori. I recettori si trasfosforilano e troviamo un recettore con delle tirosine fosforilate. A cosa servono le tirosine fosforilate? Le tirosine fosforilate servono da zona di aggancio, come dei magneti, per le proteine che altrimenti erano o associate, anche in questo caso, alla membrana plasmatica, oppure, come abbiamo visto prima con SOS, GRED2 e SOS erano citoplasmatici. Adesso sono associate al recettore. Quindi Se questo è grade 2 TOS, ok? Prima è citoplasmatico, dopo è associato al recettore. Grazie all'interazione tra una zona particolare su grade 2, che poi vediamo, che ha affinità, mi piace, interagisce, complementare con le tirosine una volta che sono state fosforilate. Ma non con qualsiasi tirosina. Dipende, perché abbia affinità, dal contesto. Quindi, se lei è la nostra tirosina fosforilata, il fatto che io grade 2 mi leghi a lei piuttosto che a un'altra tirosina fosforilata dipende dai vicini. Sempre ci deve essere una tirosina fosforilata, ma la specificità di riconoscimento dipende dagli aminoacidi che sono ai fianchi, giusto? Costituisce una zona di interazione nel quale la tirosina fosforilata è essenziale, ma la specificità viene data dagli aminoacidi che sono vicini. Quindi, lo studio di questi recettori prevede che uno, una volta che ha avuto la sequenza del messaggero, va a vedere la sequenza della proteina, va a vedere dove è il dominio extracellulare, dove è il transmembranare, dove è quello che possiede l'attività tirosina chinasi, e poi va a vedere dove ci sono delle tirosine. Va a vedere dove ci sono delle tirosine che sono potenzialmente delle zone di aggancio per le molecole citoplasmatiche. E lì comincia il lavoro certosino di dire, inizialmente tra l'altro non si sapeva niente sul contesto che era quello che dava la specificità. E quindi ci sono stati fior di generazione, che era più o meno gente della mia età, perché era negli anni così 80 che si faceva molto questa cosa, e quindi eravamo lì postdoc, a fare le mutazioni una a una su un recettore delle tirosine, per dire, se io tolgo questa tirosina, riesco ancora ad agganciare grade 2 o non lo leggo più? I giapponesi, i postdoc giapponesi erano molto efficienti su questa cosa qua, di mettersi lì e di fare mutazione una dopo l'altra e rifare tutto l'esperimento per vedere se si legava o non si legava più. Soltanto attraverso questo lavoro è stato possibile poi vedere che tra diversi recettori, combinazione quando la tirosina che legava grade 2 o che si perdeva quando si toglieva questo tipo di tirosina, aveva sempre lo stesso tipo di aminoacidi a fianco. E quindi adesso sappiamo con maggior sicurezza, già dalla lettura della banca dati, se una tirosina è un potenziale bersaglio di fosforilazione per essere agganciata da grade 2. Vedete poi come possiamo avere delle diverse tirosine e questo gli daranno delle diverse specificità. Questo è solo per illustrare quello che vi ho detto. I domini che sono, forse l'avevo scritto prima? No. I domini che sono importanti per il legame delle tirosine e quindi quelli che sono presenti su grade 2 piuttosto che su questa che è un'altra molecola che viene reclutata, sono domini che sono chiamati domini SH2. Vi tocca, perciò bisogna saperlo. E due, ci sono proteine che pur non avendo un dominio SH2 legano lo stesso delle proteine, delle tirosine fosforilate, e quindi queste rientrano nelle proteine che hanno un dominio così chiamato PTB, Phosphotyrosine Binding Protein. Riprendendo, questo è il nostro recettore, ok? Una proteina che ha un dominio SH2 e una proteina che può legare una tirosina fosforilata. Poi quale tirosina fosforilata lega dipende dal contorno degli aminoacidi sul recettore. Ci sono altre proteine che, pur non avendo un dominio SH2, legano, ma sono proteine che hanno un sito che si chiama PTB, che sta per Phosphotyrosine Binding Domain, dominio di legame delle fosfotirosine, perché alcuni hanno delle omologie di sequenza e quindi si trova sempre questo dominio SH2 e altri non ce l'hanno, un altro tipo di dominio. Adesso andiamo a vedere cosa significa quando uno guarda come sono fatte le proteine. Sembra complicato, ma non lo è. Queste sono un insieme, ok, di molecole che sono o associate alla membrana plasmatica, come abbiamo visto attraverso queste code idrofobiche, oppure sono solubili. E vedete che possono essere dei fattori trascrizionali, possono essere a loro volta degli enzimi, possono essere degli adattatori, che sono anche dei regolatori, possono essere degli adattatori che sono soltanto adattatori, servono solo da adattatore. E vedete come abbiamo proprio la nozione di dominio quando si guardano queste proteine. Vedete come le possiamo suddividere? Questi sono i domini che interagiscono con le fosfotirosine. I domini che interagiscono con le fosfotirosine, vi ho detto, sono di due tipi. Sono PTB, Protein Tyrosine Binding, o Phosphotyrosine Binding Domain, e SH2. SH2 sta per SARC Homology 2. Perché SARC è la prima proteina sulla quale è stata scoperta questo dominio, e quindi gli altri sono omologhi di SARC. Va bene, teniamo SH2. SH2 è rappresentata con questo simbolo SH2 in azzurro. Anche per chi è lontano, questo potete vedere, guardate che queste proteine hanno nella loro sequenza un dominio SH2 e quindi potenzialmente possono interagire con delle tirosine fosforilate. Questa ne ha uno ed è SARC stessa, questa è all'origine del tutto. Questa è la proteina SARC e di nuovo è stata scoperta, e si chiama così perché è stata scoperta in un sarcoma. Cioè tutte queste catene di regolazione che sono fisiologiche sono state scoperte studiando tessuto tumorale. E quindi spesso hanno tenuto come denominazione una denominazione associata alla patologia. È la stessa cosa su quello che vi ho detto del retinoblastoma, è lo stesso tipo SARC e per sarcoma, ok? E quindi SARC, vediamo che è una proteina che ha un dominio SH2. In realtà SARC ha un dominio SH1, SH2 e SH3, perché è stato il capofila nel quale si sono scoperti questi domini, e l'SH1 in realtà è il dominio chinasico, perché Spark è una chinasi. Il dominio chinasico però non è più stato chiamato SH1, ma è stato chiamato dominio chinasico. È per quello che troviamo SH2, SH3 e non troviamo più SH1 nelle, ma troviamo dominio chinasico. Ad esempio, vedete che queste tre molecole sono tre molecole che hanno in comune di avere un'attività tirosina chinasi, un dominio chinasico, non sono recettoriali e quindi sono solubili, associati alla membrana plasmatica e hanno dei domini SH2. SARC ha un dominio SH2, le altre due hanno due domini SH2. SARC ha anche un dominio SH3, ma questo qua ve lo risparmio e quindi non ne parliamo. Cerchiamo di leggere, ci sono altri enzimi, siamo nel regno degli enzimi e dei fattori trascrizionali. Allora, questo abbiamo detto, le tre prime sono delle chinasi, quindi se noi le guardiamo dal punto dell'attività enzimatica, sono delle chinasi. Non sono delle, hanno in comune di essere delle chinasi come recettore di prima, perché sono delle tirosine chinasi, ma non hanno la parte recettoriale e quindi saranno delle molecole fatte così. Soltanto questo, sono delle chinasi e potranno essere associate perché hanno un dominio SH2 che potrà interagire con la tirosina fosforilata. Capite come riusciamo ad avere da questo nostro ligando extracellulare, dal fatto di avvicinare queste molecole, produrre delle tirosine fosforilate, questa a sua volta attiverà tutta una catena di reazioni. Se vi facessi vedere un schema riassuntivo di tutto quello che potesse succedere, sareste tutti sotto i banchi, dallo spavento, ok? Perché è molto complesso, è normale, noi siamo complessi, ma cerchiamo pian pianino di mettere qualche tassello. Continuiamo a leggere. Qua vedete che sono i domini catalitici e quindi quelli enzimatici. Questa è il dominio chinasico, proteina tirosina chinasi. E quindi queste sono delle proteine tirosine chinasi, citoplasmatiche, che hanno dei domini SH2. Quali sono gli altri domini che troviamo? Tutte hanno dei domini SH2, ok? Quindi tutti questi enzimi potenzialmente possono essere avvicinati, reclutati, associati ai recettori fosforilati. Cosa troviamo come altre tipologie? Questo qua in viola è una proteina tirosina fosfatasi. Questa qua fa l'inverso. Quella dove ci sono le tirosine fosforilate, le defosforila. È importante, noi dobbiamo attivare, ma dobbiamo anche disattivare. E quindi abbiamo anche la possibilità di attivare, attraverso lo stesso meccanismo, delle fosfatasi. Cosa c'è altro? Questa è una lipasi. Questa è la PLC sullo schema precedente. C'erano due molecole rappresentate, ok? Questa è la PLC, la L sta proprio per lipasi, è una fosfolipasi C. In effetti se andiamo a vedere sulla sua sequenza è una lipasi e quindi si potrà tagliare dei fosfolipidi di membrana. Ed è importante quello che fa, ed è a un dominio SH2 e quindi può essere attivata dal recettore. In effetti è una fosfolipasi reclutata dall'interazione con una tirosina fosforilata, e quindi qua c'è il suo dominio SH2, e dall'altra parte al dominio lipasico che andrà a tagliare delle teste solubili dei fosfolipidi di membrana. In effetti questo è il modo con il quale la cellula avvicina la lipasi al suo sottosfatto. Ok? La lipasi associata al recettore attivato è in vicinanza dei fosfolipidi di membrana che deve tagliare. Cosa c'è altro su questo interessante schema? Abbiamo una JET. E cosa fa la JET? Fa lo scambio dei nucleotidi e in particolare della guanina. Cosa fa come scambio? Scambia il GDP per il GTP. Ok? E quindi sarà in grado di regolare la nostra proteina RAS. RAS cosa fa? RAS in realtà, questa è la RAS-GAP, e la RAS-GAP cosa fa? Aiuta la RAS a idrolizzare il suo GTP e quindi a disattivarsi. Cosa fa la STAT? La STAT è sempre attivata perché ha un dominio SH2, e guardate cos'ha? Un dominio di legame al DNA. E quindi agisce come fattore trascrizionale. Vedete che a leggere questa tabella riusciamo in realtà a fare quasi il ripasso di molte delle cose che abbiamo visto a lezione. Abbiamo visto la regolazione dell'espressione genica attraverso i fattori trascrizionali. Come vengono attivati i fattori trascrizionali? Una delle possibilità è di avere un'attivazione diretta attraverso l'attivazione delle STAT, e vuol dire che le STAT reclutate verranno fosforilate e con questo passano a livello nucleare, vanno a legarsi al DNA e regolare l'espressione genica. Quindi in alcuni casi, come vedremo, avremo delle cascate lunghe, in altre è molto più rapido, perché è direttamente un fattore trascrizionale che viene attivato. Leggiamo le molecole, leggiamo i domini, sappiamo cosa fanno le molecole, sappiamo, e quindi la loro attività, e sappiamo da intuire come saranno attivate. Delle molecole, non tutti i fattori trascrizionali hanno un dominio SH2, ma tutti hanno un sito di legame al DNA. Se io vedo sia il sito di legame al DNA sia il dominio SH2, già mi prospetto nell'idea che sarà attivata a livello recettoriale, trasloca e va direttamente a livello nucleare ad agire. Gli adattatori e regolatori sono diverse proteine, come ad esempio riprendiamo il nostro GREB2. Il nostro GREB2 che avevamo visto sull'immagine di prima, questo, ok? È un adattatore. È un adattatore perché lui di per sé non fa nulla se no di metterci in SOS in vicinanza di RAS. In effetti GREB2 cosa ha nelle sue attività? RAS, vi ricordo, è qua, ok? Quindi quando noi avviciniamo, qua troveremo RAS. Adesso ve lo faccio indovinare. Cosa fa SOS? Secondo voi? Perché RAS diventi attiva? Cosa promuoverà? Lo scambio di nucleotide da GDP a GTP. Ok? Sappiamo che RAS legata al GGB non è attiva. Per essere attiva deve essere legata al GTP. Per fare questo ha bisogno di una proteina che gli faccia fare lo scambio di nucleotide, e queste sono il cambio di guanosina, vuol dire una proteina che fa guanosine exchange factor, che è il suo nome generico. Tutte le JES attivano delle proteine monomeriche, delle proteine G monomeriche, ok? È una JES che attiva Rho, è una JES che attiva, JES è il nome generico. Le JES promuovono lo scambio del nucleotide. Dopodiché c'è la JES che sarà specifica di Rho, c'è quella che è specifica di RAS, c'è quella specifica di CDC42, c'è quella specifica di RAS. Come si chiama nel suo piccolo nome la JES che permette lo scambio del nucleotide da parte di RAS? Si chiama SOS. Qualcuno pensa che è perché i studenti gridavano aiuto che è stata chiamata così, ma in realtà no. È perché è stata scoperta questa molecola dallo studio della drosofila, pensate, e dei fotorecettori della drosofila. La drosofila ha un occhio molto particolare che ripete delle unità visive, e dove ci sono un certo numero di fotorecettori, di cellule che si conoscono benissimo, e un mutante, che era un mutante appunto di questa via di segnalazione, mancava di una cellula, che era la cellula numero 7, e quindi il mutante era il son of 7-less, senza il fotorecettore 7, e quindi ha preso questa sigla di son of 7-less, e quindi SOS. E questi erano i genetisti che lavoravano nella drosofila e studiavano appunto i mutanti di drosofila, e sono quelli che sono stati essenziali e che hanno risolto il problema di tutta la gente che lavorava in oncologia. Solo per dirvi come in realtà i modelli sono importanti, e c'erano migliaia di persone che lavoravano su tessuto tumorale, su modelli di cellule umane, tutto, che non sono mai arrivati a trovare come RAS veniva attivato dai recettori tirosine chinasi, ed è stato scoperto soltanto attraverso queste mutanti della drosofila che perdevano di un recettore. E non ve lo racconto tutto, però solo per dirvi come le vie per arrivare a delle conoscenze che sono fondamentali anche proprio in campo biomedico possono passare attraverso una ricerca fondamentale, e noi non smetteremo mai di dirlo, perché attraverso la ricerca fondamentale puoi trovare delle cose che non avresti idea di andare a cercare altrimenti quando vuoi finalizzare la tua ricerca. Comunque, a parte questo esempio che vi dice che non ci sono limiti nel campo della ricerca e nelle vie per risolvere i problemi e accano, questo è SOS. Allora, SOS permette di fare lo scambio. SOS normalmente, quando il recettore non è attivato, è lontano, l'abbiamo visto, era qua. Cosa fa il fatto di adesso di aver promosso la fosforilazione? GRED2 si lega e SOS è vicino a RAS e SOS fa fare lo scambio. In effetti RAS lui di per sé non ha nessun dominio SH2, che è quello che noi tutti cercavamo disperatamente, perché sapevamo che si attivava il recettore e si attivava SOS. Avevamo scoperto i domini SH2, abbiamo detto lui ce l'avrà, e non c'era verso, in effetti non ce l'ha. Perché di mezzo, e all'epoca non conoscevamo questa idea degli adattatori e del fatto che c'erano altri moduli che permettevano di fare il legame tra una cosa e l'altra. so, e quindi possiamo continuare in questo modo. In effetti, se voi guardate, abbiamo so non è presente dentro alla lista e rat non è presente dentro alla lista. Perché? Perché abbiamo bisogno dell'intermedio che è costituito da grep 2 e grep 2 è un adattatore. Non vado oltre nella descrizione, però vedete come qua ci sono anche i domini in viola che sono i domini PDB. I domini PDB sono altre tipologie e in effetti quelle sotto qua, questo IRS1 è quello che serve per il recettore all'insulina e anche questo ci abbiamo messo un sacco di tempo perché era un recettore e un recettore tirosine chinasi e nessuna delle sue tirosine legava tutte le altre molecole che avevano i domini SH2 e uno diceva ma com'è possibile questa cosa? Cioè, è fatto come tutti gli altri, ha le tirosine, sappiamo che attiva tutte le molecole eppure noi ritroviamo le tirosine e a questo punto non troviamo la quadra e in realtà è perché chi interagiva non interagiva attraverso un dominio SH2 ma attraverso un dominio PCB. E la FTC si impara sempre molto dalle cose che non funzionano come tu pensavi che dovrebbero funzionare, perché di solito vuol dire che sei inciampato in qualcosa di nuovo, il tutto poi dopo è saperlo capire, che non è così facile. Comunque, alla fine di questa storia, vorrei finire solo su questo oggi, abbiamo, questa è l'altra parte della medaglia, e quindi questo è il recettore nella sua parte citoplasmatica, questo è il dominio transmembranare, questo è il dominio chinasico, questo è il dominio di fosforilazione. E vedete che tutte queste sono Y con un numero e quindi è il numero della tirosina nella sequenza primaria del recettore. E quindi abbiamo una tirosina in posizione 703 che lega la proteina STAT. La STAT è quella che funziona da fattore trasfezionale. Ok? Questa proteina ha un dominio SH2, questo dominio SH2 si lega a questa tirosina 703. Se tolgo la tirosina 703, questo recettore non attiva più questo fattore trasfezionale. Ok? Ti hai capito la logica? Tra l'altro vedete qua che sono i diversi esoni dove sono presenti i diversi frammenti, solo per fare il parallelo con quello che avevamo visto sulla maturazione dei messaggeri. Ci sono alcune tirosine, ad esempio l'845, che può legare sia TARC che la STAT, mentre in molti casi sono piuttosto specifici. Questo vi fa dire che una volta che il recettore ha dimerizzato, che sono presenti le tirosine, ci sono il reclutamento di un certo numero di proteine. Queste sono altrettante vie di regolazioni intracellulari. Domani vediamo quella più reale, più frequente, che porta alla famosa sintesi della nostra ciclina D e all'attivazione del retinoblastoma. Domani. Forse perché ci sono alcune cose. Quale altro professore? Salutati. Ma questo non è per il vostro corso, non so perché arriva a voi.
In effetti è un altro codice.
Ah, ok, buono. Okay.
Però non, la cosa che non capisco è perché arriva a voi. Perché questo è il corso del terzo anno.
Ah, ok. E non lo so, magari ho sbagliato. Non so perché.
No, ma lei non ha studiato niente, se l'ha ricevuto l'ha ricevuto, lei non deve fare niente, a meno che si sia iscritta al corso del terzo anno, ma non penso.
No, non credo. Ah, quindi a posto? Sì, è la data del...
Il 9.
Ok.
Quello dovrebbe, nel metodo didattico dovrebbe aver messo proprio... Scusate! Dovreste... Sul sito del corso di laurea è stato messo... Scusate, posso avere solo la vostra attenzione un attimo? Sul sito, visto che nelle prossime due settimane ci sono un po' di cambiamenti sugli orari o di docenti, Elena Mazzi ha pubblicato sul sito di CampusNet il calendario settimana per settimana delle prossime lezioni per tutti i vostri corsi. E quindi date un'occhiata e scaricatelo. Per quanto ci riguarda, per questa settimana le esercitazioni di mercoledì sono svolte regolarmente dal docente del corso B e noi non avremo la lezione di mercoledì, che però viene recuperata venerdì dall'11 all'1 al posto di fisica, ok? Ma vi chiedo di recuperare proprio l'insieme, perché anche su fisica ci sono alcuni cambiamenti e quindi vi conviene avere la panoramica generale.